Il decreto legge pone problemi assai più seri, anche perché il decreto legge è veramente un piccolo mostro giuridico. Un mostro giuridico, come vi dicevo l'altra settimana, che ha due caratteristiche. Primo, entra immediatamente in vigore. Entra immediatamente in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetti precari, nel senso che serve subito, ma quello che produce può cadere rovinosamente se il Parlamento non lo converte. La disciplina costituzionale è giocata tutta. Su questa ipotesi. Vabbè, ce l'ho anche dall'altra parte, va bene, scusate, sto parlando con me stesso, prima o poi capita e poi tutti si accorgono all'inizio, poi si perde anche la cognizione del fenomeno. Ecco, vedete com'è scritto il secondo comma: quando in casi straordinari di necessità e di urgenza il governo adotta sotto sua responsabilità provvedimenti provvisori. Ora, ogni parola di questo articolo è stata ispezionata, commentata, interpretata, applicata dalla Corte. E forse quella su cui si è meno insistito è quella che secondo me è la parola chiave, provvedimento. Perché una parola chiave? Perché nel lessico giuridico, quando si parla di provvedimento, si parla di un atto puntuale e concreto, non di un atto normativo. La legge regola in via generale astratta, il provvedimento amministrativo che la applica riguarda il caso puntuale e concreto. È così. La legge prevede, che so io, le regole generali per costruire una casa. Se Roberto Bin vuole costruire una casa, deve andare in un ufficio e farsi rilasciare un provvedimento autorizzatorio, puntuale e concreto. Roberto Bin è autorizzato a costruire una casa di questo tipo in quel luogo. Ora, se l'articolo 77 parla di provvedimento, qualcosa vuole significare. E il problema che crea il decreto legge è derivante dal fatto che raramente i decreti legge sono dei provvedimenti. Quello che aveva in mente il Costituente è chiarissimo. Lo stato di necessità, no? I casi straordinari di necessità ed urgenza sono le calamità naturali. Scoppia l'epidemia di colera, come è capitato negli anni 60-70 a Napoli. E tu devi provvedere urgentemente, devi costruire un cordone sanitario, devi impedire alla gente di circolare liberamente perché sennò si diffonde il contagio, devi proibire la vendita delle cozze perché è da lì che derivava il colera, poi si è scoperto che vivevano nelle fogne e in effetti. Capite? Sono provvedimenti. Tu crei un cordone sanitario, blocchi la circolazione di una particolare porzione del territorio. È un provvedimento che riguarda non persone enumerate, ma una situazione specifica. È un provvedimento che dura quello che dura, esattamente come capita quando c'è un'inondazione. C'è un'inondazione, tu devi mobilitare delle cose, prevedere delle azioni, sequestrare dei beni e così via. Che sono tutti provvedimenti. Così immaginato il decreto legge, il problema della decadenza dei suoi effetti è un problema irrisorio, perché non è che dopo 60 giorni c'è ancora il cordone sanitario e c'è ancora il sequestro dei beni, no? dopo 60 giorni si sospende, si suppone che si sia usciti dalle emergenze e che di conseguenza il decreto di legge non ha più da operare. La conversione in legge finisce con essere un atto, come dire, di controllo politico sul governo. Se il Parlamento non converte in legge, dice che il governo ha fatto male, ma gli effetti di quel provvedimento sono già sostanzialmente cessati. Un altro classico uso, che è riportato da tutti i manuali, anche se ormai non esiste più, è il decreto legge cosiddetto catenaccio. Catenaccio perché mette una chiave, una serratura. Era tipico sulle questioni tasse, imposte, aumenti di prezzi, quando esistevano i prezzi controllati, che non esiste più. Tutta una serie di beni avevano prezzi controllati, dal carburante allo zucchero, alla farina e così via, controllati o amministrati. Allora, qual era il problema? Il problema era questo, che se il governo diceva bisogna aumentare, cosa che successe, il prezzo dello zucchero, immediatamente tutti correvano al supermercato a comprarsi tonnellate di zucchero e si stivavano la cantina con zucchero perché aumentava di prezzo. La gente è deficiente, ragazzi, il problema nostro è questo, perché se la gente non fosse deficiente non avremmo neanche la facoltà di giurisprudenza, perché la gente si guarda negli occhi e mica mi vuoi fare causa, ma per carità. Immaginate cosa vuol dire accaparrare benzina in cantine, cosa che è avvenuta. Io vi parlo di cose che sono avvenute in questa Repubblica Italiana, quando io ero piccolo e neanche tanto. E il decreto catenaccio è il decreto che veniva emanato di notte, pubblicato all'alba, con cui si comunicava che il prezzo era aumentato. E tutti bestemmiavano, ma non avevano più da andare a ricorrere i beni, eccetera. Questi sono degli usi storici, degli usi tipici, degli usi quasi inevitabili e sono il motivo per il quale il nostro Costituente ha pensato di introdurre questo fatto molto derogatorio per cui il governo esercita potere legislativo, senza autorizzazione delle Camere. Il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Notate, il testo della Costituzione è scritto da persone che ne sapevano e anche l'uso delle parole è puntuale, abbiano valore di legge ordinaria contrapposto a provvedimenti provvisori. Legge ordinaria è la norma generale astratta, il provvedimento provvisorio è quello che in caso di necessità e urgenza tu puoi emanare per quella circostanza delimitata dalla circostanza stessa e per il tempo della circostanza stessa. Il decreto legge invece è esondato, come tutti i poteri che consentono al governo di sottrarre funzioni al Parlamento, perché il Parlamento è lento, il Parlamento, pensate, vuole discutere, il Parlamento è fatto da due Camere, si spera che tra poco sia una sola, il Parlamento ha le sue procedure, nel Parlamento c'è anche l'opposizione, insomma, serie di lussi che non sempre ci si può permettere. E allora che cosa succede? Succede che sui presupposti del decreto legge si concentri un grosso problema, un grosso punto di domanda. Chi è che giudica l'esistenza dei presupposti? Geniale questo inciso, bello. Perché qui è il presupposto di tutto. Allora, il decreto legge è emanato dal Presidente della Repubblica, quindi il Presidente della Repubblica svolge un controllo, ma svolge il controllo che può colpire episodi veramente eccezionali, per esempio quando Napolitano negò l'emanazione del decreto legge che voleva impedire l'esecuzione della sentenza della Cassazione sul caso Englaro. napoletano disse che questo non lo puoi fare perché questo è mancare di rispetto al principio di tutela giurisdizionale. Le sentenze del giudice non possono essere rovesciate dalla legge, non esiste, è una violazione della separazione dei poteri. Ma sono casi eccezionali, perché la valutare la necessità dell'urgenza implica considerazioni politiche. Il Papa un bel giorno gli punge vaghezza di dire: cosa facciamo il prossimo anno? Dunque, non nevica, non andiamo a sciare, la Madonna l'abbiamo già festeggiata, facciamo il Giubileo. Catastrofe. Catastrofe, perché fare il Giubileo significa avere camion di, si chiamano corriere, di pellegrini. Pellegrini hanno tutti in dotazione una vesciche che va scaricata ogni tot ore, e quindi dove la scaricano le loro vesciche pellegrini? Si è mai posto il problema? Siccome abbiamo avuto già un Giubileo qualche anno fa, è stato un dramma. Migliaia e milioni di pellegrini polacchi, tutti belli carichi di santa birra, che devono fare il loro santo bisognino. Bene, bisogna attrezzare il territorio. Per fare questo bisogna provvedere a decidere che si comprano dei appositi gabbiotti fatti apposta, non vi sto a descrivere nel dettaglio perché poi la lasciamo stare, e che questi cosi vanno collocati. Dove li collochi? Visto che il suolo generalmente è privato, può essere pubblico, ma è gravato da usi, eccetera. Tutto questo finisce con essere una catastrofe che incombe sul paese, e parlo solo del più piccolo bisognino, e che va affrontato con urgenza. Naturalmente l'urgenza può essere immediata oppure no, l'urgenza si crea anche da sola, no? Non c'è stato Expo, Olimpiadi invernali, campionati mondiali di calcio e tutte queste catastrofi umanitarie che ogni tanto ci facciamo piombare. Si teme anche che hanno già deciso di fare le Olimpiadi a Roma? Sì, cercherò di defungere prima. Sono tutte cose che comportano una operazione di sovversione normative. Perché tu a un certo punto scopri che sono passati 2 anni, nei primi 1 anno e mezzo si è fatto solo la procedura regolare, per cui variante, il piano regolatore che deve essere pubblicata, deve sentire la gente, poi c'è quello che fa ricorso, quell'altro che dice ma ripensiamoci, eccetera, arrivano negli ultimi 6 mesi il decreto legge, in deroga tutto, per cui puoi costruire i gabbiotti dove per pellegrino, anche in presenza di beni ambientali, monumentali, in deroga a tutto. Catastrofi. Sono anche quelli catastrofi. Sono un po' meno peggio del terremoto, però incidono anche loro sulla normale conduzione della vita. E può essere il Presidente della Repubblica che dice no, dovevate pensarci prima? Chiaramente no. Per cui il Presidente della Repubblica non svolge un vero controllo, se non nei casi eccezionali. L'urgenza è spesso, bello questo cane che si mangia da cove, derivata dall'emanazione del decreto legge. Cioè, in teoria, a controllare i presupposti dovrebbero essere le Camere, poi vediamo come. Ma quando c'è un decreto legge, che cosa accade? Che le Camere devono sospendere quello che stanno discutendo, che può durare anni, e devono prendere immediatamente in considerazione la conversione del decreto legge, che ha un binario più veloce, 60 giorni. Nei 60 giorni ci devono essere le leggi approvate nelle due Camere. Come vedremo, e questo è un problema, i decreti legge possono essere emendati, perché vuol dire che più è complesso il decreto legge, più è probabile l'emendamento, e questi emendamenti devono essere comunque ricompresi nei 60 giorni fissati dalla Costituzione, per fortuna. Il che vuol dire che ogni volta che esce un decreto legge c'è una legge che si arena. È normale il principio della fila. ogni volta che uno salta la fila c'è tutti gli altri che aspettano un turno in più. È il principio della raccomandazione, che è così insito nella natura umana degli italiani. Ogni volta che uno telefona all'amico medico e dice senti, io avrei bisogno di una visita, non è che tu puoi, ecco, la lastra, l'esame, c'è un vecchietto che ne sa l'aspetto, che aspetta un turno in più. E così è anche il decreto legge, è una legge raccomandata in qualche modo, siccome c'ha dei tempi fissati, ogni volta che il governo emana un decreto legge, le altre leggi aspettano un turno in più. Questo naturalmente fa sì che il governo incominci a interpretare la urgenza e la necessità in collegamento non alla natura delle cose, catastrofe, ma alla natura del procedimento parlamentare. È una cosa troppo urgente per attendere la procedura normale. Questo vuol dire che non è più un provvedimento che serve per tamponare la natura e le sue fallacie, vesciche comprese, ma è una legge che viene anticipata rispetto alla normale legge. Invece di passare per normale iter legislativo, viene anticipata, messa in un decreto legge, entra in vigore subito e poi il Parlamento la approverà, il che vuol dire però che non siamo più sul provvedimento, siamo sulla legge. E meno si è legati al provvedimento e si introduce un corpo normativo, più il Parlamento dice io quel testo di legge lo voglio discutere e anche emendare. Per fare questo ci vogliono tutti i 60 giorni, nel frattempo le altre leggi sono là, che come i vecchietti sono sulla sala d'aspetto che stanno aspettando e eventualmente a morire risolvendo un problema. Il cane che si mangia la coda. Il cane che si mangia la coda è stato un fenomeno impressionante in Italia. E adesso vedremo. Nel 1996, quando uscì questa fondamentale sentenza rivoluzionaria della Corte, era il governo Prodi e Prodi aveva in fase di conversione, se non mi ricordo il numero esatto, ma qualcosa intorno a 600-800 decreti legge. Può il Parlamento svolgere la sua attività normativa avendo in fase di conversione una tale massa di decreti legge, dovendo fare 60 giorni? Ovviamente no. E allora che cosa si faceva? Scaduti i 60 giorni si faceva un altro decreto legge, con varie formule. La più normale era dire il presente decreto legge entra in vigore 60 giorni prima, pure retroattivo, come dire sanava gli effetti di un decreto che non era più convertito. E siamo arrivati ad avere conversioni, reiterazioni, si chiamano reiterazioni questi decreti legge, che superavano i 2 anni. Allora, se tu hai una legge, non un provvedimento, ma una legge che disciplina con norme generali astratte, che è precaria per 2 anni, 2 anni e mezzo, non puoi chiedere ai giudici di non applicarle con una sentenza che va in giudicato, perché questo vorrebbe dire che tutti i processi sono sospesi in attesa della conversione, per cui tu corri il rischio di avere sentenze non più riformabili, non più impugnabili, definitive, basate su un atto normativo precario. Il suicidio totale. Mettetelo in campo penale, una cosa del genere, e vi rendete conto come tutto questo faccia sollevare la pelle d'oca a chiunque abbia sale in zucche. Compreso la Corte Costituzionale, questa famosa 360 del 96, dichiara illegittima la prassi della reiterazione. La dichiara con una motivazione splendida. Lede la previsione costituzionale sotto più profili, perché altera la natura provvisoria della decretazione d'urgenza, perché toglie valore al carattere straordinario dei requisiti di necessità e urgenza, perché attenua la sanzione della perdita retroattiva di efficacia del decreto non convertito, lasciando consolidare gli effetti. Sul piano più generale viene di conseguenza incidere negli equilibri istituzionali, alterando i caratteri della stessa forma di governo e l'attribuzione della funzione legislativa ordinaria al Parlamento. Non solo. Questa prassi, se diffusa e prolungata, finisce per intaccare anche la certezza del diritto e bla 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 bla. Assolutamente mirato il problema e dichiarato illegittima la prassi. È stato uno shock. È stato uno shock perché il governo ha dovuto provvedere alla gestione del crollo di qualche centinaio di decreti legge. In parte hanno trovato un modo per fare un decreto legge nuovo un po' diverso, in parte sono diventati leggi ordinarie, in parte c'è stata una conversione di notte e dopodiché il decreto di legge per un po' è sparito. Perché il decreto legge ovviamente è tornato a essere un provvedimento straordinario di necessità e urgenza. Provvedimento straordinario di necessità e urgenza. Crolla il ponte, tu fai un decreto che dice è sospesa la circolazione in quella zona e c'è questo, quelle aree per fare il ponte provvisorio, dopo 60 giorni questo decreto viene convertito e non viene neanche modificato, cosa vuoi modificare? Noi siamo arrivati invece in quel periodo a certi assurdi che vi danno anche l'idea di quale sia la scarsa consapevolezza istituzionale della nostra classe di governo, in cui il Parlamento, nella fase di discussione di una riforma legislativa, visto che il procedimento era lungo, c'erano le fasi complesse, eccetera, cosa faceva? Chiedeva al governo. Senti, questa parte della riforma ormai è chiara, la puoi varare con decreto legge, così noi poi ci concentriamo sulla seconda parte. C'è lo stesso Parlamento che invita il governo a intervenire con un decreto legge a fare il suo lavoro, cioè il lavoro del Parlamento. Però era proprio l'abiezione più completa. Difetto di presupposti dovrebbe essere rilevato dal Parlamento. Qui c'è però il problema, e cioè che il Parlamento, in una forma di governo parlamentare, funziona con la divisione maggioranza-opposizione. E il governo, per definizione, una maggioranza ce l'ha. Non solo ce l'ha, ma la maggioranza la tiene in mano, perché se vede che c'è rischio di perdere frange della maggioranza, fa quello che tutti i governi fanno di continuo, ci pone la questione di fiducia, di cui già vi ho parlato. Questione di fiducia impone al Parlamento di votare per appello nominale, ognuno si prende la responsabilità del voto, supera tutti gli emendamenti e pone di fronte a ognuno o tu appoggi il governo oppure se il governo resta sotto si scioglie il governo e forse si sciolgono anche le Camere. In questo momento sarebbe sicuro che scioglierebbero le Camere, per cui Renzi, ogni volta che c'è qualcuno che tossisce, gli dice, cosa ho sentito colpo di tosse? Questione di fiducia. Vi piace? Se non vi piace andiamo tutti a casa e nessuno vuole andare a casa. Evidentemente non c'hanno per la casa. La Corte Costituzionale, dopo aver lungamente detto il contrario, alla fine, negli anni più recenti, questa è una sentenza del 2007, la prima della serie, ha incominciato a riconoscersi il potere di colpire i casi in cui i presupposti di straordinaria necessità e urgenza non erano sostenibili. La Corte non lo faceva perché non è un compito del giudice, cioè queste sono valutazioni politiche sono valutazioni politiche che il Presidente della Repubblica, che è un organo politico, sia pure super partes, non può compiere, perché sono proprio di politica dura, e dovrebbe compiere il Parlamento. Il Parlamento c'è anche procedure per valutare in anticipo la sussistenza dei requisiti, ma il Parlamento è dominato da maggioranze. Ci sono stati dei casi, non casi di grande rilievo politico, ma di evidente disfunzionalità del decreto legge, in cui la Corte Costituzionale ha incominciato a colpire. Questo è il primo caso. Disposizioni urgenti in materia di enti locali, inserita norma che esclude la condanna per peculato d'uso, costituisca causa di incandidabilità alla carica di sindaco e poi di decadenza della stessa. Non c'era ancora la Severino, per cui Severino risolve il problema. Questo era un decreto legge in materia di enti locali, essenzialmente di finanza locale, in cui hanno inserito una norma che riguardava il sindaco, se ben ricordo, di Catania. Sindaco che era condannato per peculato d'uso, e il decreto legge è intervenuto per escludere che questo comportasse incandidabilità e decadenza. E questo era di conseguenza una norma ficcata dentro in un decreto legge che non riguardava altre cose, che era una norma che rovesciava l'applicazione di una sentenza del giudice. Questo era stato condannato in primo grado e il decreto legge è intervenuto a condanna già pronunciata per dire è abolita la norma per cui deve decadere. Applicabilità della censurata normativa nel caso di specie, sindaco di Messina, scusate, la Catania, come ius super deniens, deriva dal fatto che essa incide sul regime dei requisiti legali di mantenimento in carica e quindi sulla idoneità a mutarlo con immediata efficacia tanto in malam quanto della specie in bonam partem. Qui la Corte spiega, vi ho riportato il passo saliente della sentenza, così ve lo leggete se avete voglia, non sto a leggervelo io, spiega che naturalmente le clausole, i presupposti del decreto legge sono da interpretare con largo margine di elasticità, però il difetto dei presupposti della decretazione d'urgenza in sede di scrutinio di costituzionalità debba risultare evidente, dice la Corte. Io non posso andare a esaminare la sussistenza dei presupposti, posso colpire soltanto i casi di evidente mancanza, perché l'evidente mancanza è un vizio del decreto legge, non solo un vizio del decreto legge, ma è un vizio anche della legge di conversione, cioè non è un vizio sanabile. Questa è la cosa ancora più sorprendente. Perché l'idea era, tu c'è un decreto legge, il governo lo emana su propria responsabilità, il Parlamento lo converte come tale, è un nuovo atto. Gli eventuali vizi di presupposti del decreto legge non si comunicano alla legge di conversione, perché la legge di conversione è una legge autonoma voluta dal Parlamento. E invece la Corte dice no, i vizi di presupposti del decreto legge si trasmettono alla legge di conversione, per cui la legge di conversione di un decreto legge illegittimo è una legge legittima. Se il decreto legge non è emanato nei presupposti di necessità e urgenza, la legge di conversione è invalida. E questo l'ha fatto per un semplice motivo, che siccome il decreto legge dura 60 giorni e il procedimento davanti alla Corte dura tendenzialmente un anno, era impossibile che la Corte pronunciasse una sentenza sul decreto legge, perché ormai o era decaduto o era convertito. E allora con questo sistema, con questa invenzione, la Corte dice no, i vizi del decreto legge si trasmettono alla legge di conversione. E io posso giudicare della mancanza dei presupposti, perché questa mancanza dei presupposti, se è evidente, vizia non solo il decreto legge, ma anche la legge di conversione. Qui c'è un decreto legge, disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, in cui c'è una norma sul teatro Petruzzelli di Bari. Petruzzelli, non Pituzzella, che fa teatro ogni tanto, ma è un altro spettacolo. Al fine di garantire la celere ripresa delle attività culturali di pubblico interesse presso il teatro Petruzzelli di Bari, il Comune di Bari acquista la proprietà dell'intero immobile. Questa era una norma introdotta in un decreto legge che aveva come suo oggetto le disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Non c'entrava niente con le materie. Era diventata una moda, per cui il decreto legge era come un autobus. Tu arrivi alla stazione e vedi un autobus che sta per partire, ci piombi sopra. Poi controlli che autobus era, magari. Perché è l'urgenza del provvedere, no? È una specie di mezzo di trasporto veloce in cui tu ci aggiungi delle cose in modo che queste vengano approvate con procedure di urgenza. L'epigrafe del decreto reca l'intestazione, disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, e il preambolo è così testualmente formulato. Attenzione, questa è una cosa che mi preme dirvi. Cos'è il preambolo? Il preambolo è la premessa di tutti gli atti salvo le leggi formali. Ed è la motivazione di questi atti. È tipica degli atti amministrativi. Se vi devono dare una contravvenzione per divieto di sosta, c'è un verbale e alla fine c'è un provvedimento, ma lì è tutta una roba per formulario. Se vi negano l'iscrizione all'università, vi devono fare un decreto con una motivazione. Vista la legge, considerato che sei antipatico, considerato che hai presentato la domanda fuori termine, considerato che non hai pagato le tasse, si decreta non è accettata la tua domanda di iscrizione. Il preambolo è tutti i visti e i considerati, su cui si può fare una letteratura anche fantastica perché sono scritti con un linguaggio burocratico fiorito, ma visto, considerato è la motivazione e tutti gli atti di applicazione delle leggi devono essere motivati, tutti, comprese le sentenze. Lì non si parla di preambolo, ma di motivazione in fatto e motivazione in diritto, ma tutti sono motivati. Salvo le leggi, e salvo la Regione Toscana, e salvo l'Unione Europea. Nell'Unione Europea sono tutti motivati, ne parleremo. La Regione Toscana ha deciso di motivare tutte le leggi. Chissà perché. Ci piaceva, c'era una persona che gli piaceva molto questa cosa. Le leggi invece non sono motivate perché sono fonti derivate dal potere rappresentativo, non c'è da motivare una legge. La legge è motivata dalla relazione che è stata presentata con il disegno di legge. Quando tu presenti un disegno di legge devi presentare una relazione che spiega che cosa vuole fare quel decreto di legge, poi magari la legge viene approvata in testo diverso, per cui la relazione perde anche di significato. Decreti legge e decreti delegati, pur essendo fonti primarie, sono atti del governo e hanno, come tutti gli atti del potere esecutivo, la forma del decreto. Il Parlamento si esprime con leggi, i giudici si esprimono con sentenze e ordinanze, il potere esecutivo, la pubblica amministrazione si esprime con decreto e tutti i decreti sono motivati. Questo ce lo dice la legge 400. Per esempio la legge 400 ci dice che quando viene emanato un decreto legislativo va indicato l'articolo della Costituzione e l'estremi della legge di delega. E eventualmente anche il rispetto degli obblighi procedurali introdotti dalla legge di delega. Tutto questo deve stare nel preambolo. Nel decreto legge ci sta invece la motivazione dei requisiti, è lì che si spiega perché il decreto legge viene emanato. In questo caso, le disposizioni urgenti in materia tributaria, il preambolo è così testualmente formulato: ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonché di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione. La Corte non dice la motivazione non è sufficiente, dice semplicemente nessun collegamento ravvisabile tra tali premesse e la previsione dell'esproprio del teatro Petruzzelli. Punto. Non c'è una motivazione dell'urgenza di questa disposizione. Non va a esaminare la urgenza dell'intero decreto. Questa è la norma impugnata, questa norma impugnata inserita in quel decreto non ha una ragione d'urgenza. Questo è un caso eccezionale, la soppressione delle province. Il governo Monti, tecnico, bocconiano, di quelli che ne sanno, circondato da tecnici più o meno bocconiani, tra cui la compianta ministra Fornero, famoso per aver detto che voi giovani siete troppo ciusi, che è una parola che nel normale gergo, troppo schizzinosi, la traduzione esatta, non vi accontentate dei lavori che vi vengono offerti, perché c'è ogni giorno qualcuno che vi telefona proprio un lavoro e voi siete ciusi, dite di no. Tra le varie pirlate che è riuscito a fare il governo Monti sul piano tecnico, non dico quello politico perché è un governo tecnico, è stato anche quello di sopprimere le province con decreto legge. Ci sta urgenza di sopprimere le province che ci sono da prima del Regno d'Italia, era evidente, risparmio, si risparmia, cioè tu sopprimi la provincia e risparmi, bello, no? Concetto. C'è solo un piccolo problema, che devi cominciare spendendo dei soldi, perché devi fare gli scatoloni per trasferire le carte, devi trasferire le persone, devi studiare dove piazzarle, dove trasferire le funzioni, cioè il costo di questo provvedimento è enorme. Poi fra qualche anno si comincia a risparmiare perché non c'è più il presidente della provincia. Si ricava altresì in senso contrario che trasformazione per decreto legge dell'intera disciplina ordinamentale di un ente locale territoriale previsto e garantito dalla Costituzione è incompatibile sul piano logico e giuridico col dettato costituzionale, trattandosi di una trasformazione radicale dell'intero sistema, su cui da tempo è aperto, e che certo non nasce nella sua interezza e complessità da un caso straordinario di necessità e urgenza. Questo è il governo tecnico, si è fatto dire delle cose del genere alla Corte Costituzionale, preso per l'orecchio a dire scusa, leggiti un manualino di diritto costituzionale prima di fare il governo, perché essere bocconiani non basta. Ce n'è uno ancora più bello, che forse adesso vi trovo. Che però riguarda gli emendamenti, che costituisce l'altro grande problema. Quanti minuti c'ho? Tre.
Wow!
Come tutte le leggi, anche il decreto legge può essere emendato. Cioè il decreto legge funziona così. Il governo lo emana, lo pubblica e entra in vigore. Il giorno stesso presenta alle Camere un disegno legge, di legge. Il disegno di legge dice così. È convertito in legge il decreto legge legato. Punto. Per cui il decreto legge è un allegato di un disegno di legge fatto col timbro. Conversione. Il Parlamento però può modificare questo articolo unico introducendo tutta una serie di modifiche al dettato del decreto allegato. E c'è un grande problema di quando entrano in vigore queste modifiche. Di questo problema però, ahimè, non c'è il tempo di parlarvi, d'altra parte è splendidamente spiegato nel manuale, l'ho scritto io, per cui non potrei dire cose diverse, compreso lo splendore del testo. Dice la legge 400 che i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Per esempio, il teatro Petruzzelli violava anche questa norma, non era corrispondente al titolo e non era omogeneo. Questo è il caso, vabbè, la violenza di genere, leggete il titolo soltanto di questo decreto legge, disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e commissariamento delle province. Siccome il comune è maschio, ma le province sono femmine, c'entrava nel genere, no? Suppongo. Sempre il governo tecnico, eh? Ma quello che cercavo è una cosa troppo bella. Ma non la trovo. Il decreto approvato in questa cosa, ve lo dico, se no perdiamo troppo tempo, c'è ancora un minuto e mezzo, vi pregherei di avere un po' di calma. Decreto legge sulle Olimpiadi invernali di Torino, con cui hanno scassato uno dei più bei boschi in cui andavo a sciare per metterci una pista di bob che non serve a niente, che è lasciata la spasciata, un bel bosco di larici meraviglioso, c'è un fuori pista fantastico. Bene, a parte queste che sono le cose che mi commuovono, questo decreto legge che prevedeva le solite deroghe ai piani territoriali, i soldi, deroghe alle procedure d'appalto perché c'è urgenza, 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 in sede di conversione sapete cosa hanno messo dentro? Una norma sull'uso delle droghe. Una norma sull'uso delle droghe leggere è stata inserita in una legge di conversione di un decreto legge che riguardava le universiadi. È stato uno dei casi in cui la Corte ha dichiarato illegittima questa norma, che era la norma che aggravava le pene, se non mi sto a spiegare come e perché, equiparava le droghe leggere, le droghe pesanti e così via, per cui in forza di quella legge di conversione, di un decreto legge e di una norma nascosta, perché nessuno se ne è accorto, perché uno la mattina fa il giudice penale, guarda la Gazzetta Ufficiale e dice beh, le Olimpiadi non me frega niente, cerco qualcosa di penale, qualcosa di penale era lì dentro. La Corte Costituzionale l'ha dichiarata illegittima creando uno sconquasso micidiale, perché c'è gente che è stata condannata in via definitiva in forza di quella norma del decreto legge e di cui di conseguenza bisogna ricalcolare la pena o vedere se può, deve stare in carcere oppure no. C'è una montagna così già di commenti alle conseguenze di quella sentenza, ma quella sentenza ha colpito un caso emblematico di deviazione della funzione. Tu stai convertendo un decreto legge, puoi modificare il decreto legge, dice la Corte Costituzionale, modificandolo puoi introdurre anche delle norme nuove ma che siano coerenti con l'oggetto, non puoi inserire quello che vuoi. Come dire, negli ultimi 10 anni, cioè ormai negli ultimi 20 anni, dal 1996 a oggi, la Corte Costituzionale sta mettendo l'uso del decreto legge sotto rigoroso lente. Quello che manca è il Parlamento, perché dovrebbe essere il Parlamento a dire al governo basta, però lì c'è il problema che il Parlamento segue la maggioranza e la maggioranza ha più l'istinto di conservazione politica del governo che l'istinto di conservazione istituzionale, difesa del ruolo del Parlamento, e questo è il vero problema italiano, cosa che non si verifica nell'Unione Europea, ma di questo vi parlerò a partire da domani.